Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenute da Cecilia Di Lieto
e da Federica Giordani, buongiorno.
Ci sarebbe piaciuto chiudere la settimana con una puntata, insomma, particolare, ma dopo sentirete che storia vi stiamo per raccontare, e invece purtroppo l'attualità e la cronaca ci costringe a aprirla la puntata in uno dei modi peggiori possibili. Do il benvenuto a Luciano Sammarone, che è il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e lo ringrazio come sempre per essere disponibile per noi armadilli sempre. Buongiorno Luciano.
Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie sempre della vostra attenzione e della disponibilità a trattare i temi che riguardano la tutela degli animali e dell'ambiente in genere.
Senti, ieri è arrivata questa notizia da voi, dal parco, che insomma ha turbato tantissimo, perché ad Alfedena sono stati trovati 5 lupi morti, 5 cadaveri insomma.
5 lupi, sì, un fatto gravissimo di una vigliaccheria. Io, perdonatemi, insomma, sono arrabbiato, ma
comprensibile.
Declinato nella versione meno elegante, ok? Così rende più l'idea, perché usare il veleno è veramente un mezzo vigliacco, perché non è selettivo, non può colpire qualunque animale, e è sbagliato sempre e comunque, perché poi gli animali diventano sempre l'oggetto, la ritorsione. Questo è un comportamento sostanzialmente mafioso, no?
Perché sì.
Questione di uomini, perché probabilmente qualcuno, non lo so, è da fuori di testa, ma certo non è che te la prendi con gli animali. Allora è un fatto gravissimo, perché è successo in una zona estremamente delicata, perché fa seguito ad un altro episodio accaduto, diciamo, nelle due settimane precedenti, a cui noi stavamo lavorando, che pure da un'altra parte, a Pescasseroli, c'erano sì. stati altri 5 lupi. Lì siamo ancora in attesa per l'episodio di Pescasseroli del risultato dell'istituto zooprofilattico, che ci conferma, diciamo, l'ipotesi di avvelenamento. Qui sembra un po' più conclamato, perché i nostri cani antiveleno, che sono intervenuti immediatamente, hanno trovato insomma dei resti alimentari che insomma, verosimilmente lì dentro ci stanno dei tossici. Quindi qui il caso sembra più chiaro. Quello di Pescasseroli, diciamo che siamo indirizzati in quella direzione, e quindi alla fine, nel giro, diciamo, di 2 settimane, parliamo comunque di 10 lupi morti, di 2 episodi gravi che fanno seguito ad altri episodi che comunque sono successi lontani dal parco, insomma, che hanno visto coinvolti altri lupi e altri animali. E questo è un messaggio negativo, brutto, perché in qualche modo il lupo sembra essere diventato il figlio di nessuno, il declassamento sembra aver, come dire, una sorta di deregulation, per cui ognuno fa quello che gli pare a questo povero animale, adottando soluzioni stupide, sbagliate, perché il declassamento non significa che i lupi si possono ammazzare, meno che meno si possono ammazzare usando il veleno. A volerla, come dire, guardare proprio l'aspetto positivo, è che capite, ora non voglio turbare la sensibilità di nessuno, per fortuna sono morti solo lupi, che è una specie molto più plastica, molto più insomma adattabile. È chiaro che il terrore che questi episodi possano coinvolgere ovviamente animali più delicati, guardate l'orso, guardate tutta l'altra serie di animali presenti sul territorio, ovviamente ci lascia grande preoccupazione.
Luciano Sammarone, mentre in Senato è arrivato il decreto, insomma il disegno di legge sulla caccia, che vorrebbe dare mano libera veramente un tema di un arretramento rispetto alla tutela della fauna selvatica, che fa venire un po' la pelle d'oca. Io questa lo dico io, mi assumo io la responsabilità. Io penso che la caccia nel 2026 sia sostanzialmente in mano a persone un po' vigliacche, ma qualcuno che utilizza il veleno per uccidere degli animali, che siano selvatici o meno, è il re dei vigliacchi, mi viene da dire, perché è veramente una indiscriminata, a me, appunto, come dicevi tu, ammesso che ci sia una classifica possibile, cosa che noi armadilli non concepiamo, però voglio dire, è pazzesco pensare di disperdere del veleno, delle polpette avvelenate nell'ambiente, è veramente criminale. Senti, una domanda, ma il tutto è avvenuto ad Alfedena o a Civitella? Perché io so che a Civitella c'è un'area
no, è avvenuto ad Alfedena, fuori dal parco. Qualcuno ha scritto che all'interno del parco, in realtà è fuori dal parco,
sì.
Ma questo cambia,
cambia veramente niente.
No, Civitella e Alfedena. Alfedena stanno a 20 km di distanza,
okay.
In linea d'aria, e la distanza è ancora meno. Il posto è in una zona di confine, nell'area contigua del parco, a confine tra Abruzzo e Molise, ma ripeto, la localizzazione cambia veramente
certo.
Poco. Devo dire, c'è grande attenzione da parte della Procura della Repubblica di Sulmonaco, che sta curando, sta seguendo le indagini insieme ai Carabinieri Forestali. Stiamo lavorando, stiamo proseguendo nelle perlustrazioni con i cani antiveleno,
certo.
E insomma, voglio dire, stiamo cercando, dobbiamo necessariamente provare a venire a capo di questi due episodi, perché non è accettabile,
certo.
Non è ammissibile,
certo.
Nella maniera più assoluta, perché ripeto, è un gesto mafioso, ma
sì.
Veramente nel senso letterale del termine, come quando si ammazzavano i familiari, no, di un collaboratore di giustizia o cose del genere. Non c'è nessuna ragione perché questi episodi accadano, meno che accadano nel 2026, perché
esatto.
l'arretramento culturale, che tra l'altro fa male a tutto il territorio, a tutti i settori. Io, lasciatemi dire questo, provo sempre a trovare, no, gli aspetti positivi in tutte le vicende, anche amare. Ieri ho ricevuto la solidarietà, tante telefonate da parte di allevatori, e ci tengo a dire che la gran
sì.
parte di gente che fa questo mestiere, ma allevatori, cacciatori, dal presidente della Confagricoltura dell'Aquila, gente che ovviamente dice: noi siamo assolutamente dalla stessa parte,
certo.
Per cui questo a dimostrazione, per ribadire il concetto, che veramente si tratta di pazzi, di gente sconsiderata che non c'ha nessun senso della realtà, e in maniera assolutamente vigliacca commette questi gesti, che sono assolutamente, veramente lasciano tanta amarezza, tanta rabbia, e non hanno più proprio ragione di esistere. Io ho sempre detto, sono tanti anni, tu sai, Cecilia, ci conosciamo, vengo dal Corpo Forestale e dai Carabinieri Forestali, ho sempre detto che era molto più apprezzabile, avevano molto più coraggio chi faceva bracconaggio negli anni passati, perché aveva, se non altro con il fucile, che aveva se non altro il coraggio di prendere la mira e sparare
sì.
su un animale,
sì.
e quello è un gesto ovviamente fuori dalle regole, e quindi da condannare, da perseguire, però se non altro c'è il rispetto, no, della,
certo.
di quel gesto lì. Questo è un gesto veramente da persone assolutamente, assolutamente vigliacche, e le persone vigliacche sono le peggiori che esistono sulla faccia della terra.
Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, grazie, ci stiamo
grazie.
Vicini e vicini, e confidiamo nelle indagini della magistratura per individuare i responsabili. Grazie mille, ciao.
Buon lavoro.
A presto.
Andiamo di corsa,
Correndo, bentrovati, vediamo un po' di notizie sugli animali di questa settimana, facciamo due cose belle, così almeno ci proviamo a tirar su un po' di morale. Ci sono stati due avvistamenti molto positivi, uno nel lago di Livigno, vicino al lago di Livigno, al parco dello Stelvio. Una fototrappola ha individuato una lince eurasiatica, erano molti, quasi un anno che non se ne vedevano in quella zona, forse è di passaggio, quindi non stabile nel territorio, ma comunque una bella notizia per la ricchezza della biodiversità di quell'area. Ma poi abbiamo anche, pensa Cecilia, e pensate ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, un primato nuovo perché nel Salento, grazie all'associazione Tutela Pipistrelli, è stato individuato il primo pipistrello albino d'Italia. Poi lo mettiamo anche sulle storie di Instagram, ve lo facciamo vedere.
È bellissimo, sì.
È una nuvoletta bianca, molto molto bello. E appunto Tutela Pipistrelli ne dà la notizia insieme al gruppo speleologico Leccese. Notizia molto bella anche, andiamo in Brasile, perché il progetto Refauna, nato nel 2010, ha reintrodotto i pappagalli ara giallo-blu nel Parco Nazionale di Tijuca a Rio. Sono esemplari tra l'altro particolari perché arrivano dai sequestri, e quindi devono essere anche rieducati, sono stati rieducati e reintrodotti in natura. Molto bello, perché gli ultimi esemplari erano datati, tra virgolette, 1818, quindi bellissima notizia. Volendo poi passiamo alle segnalazioni, brevi per il weekend. Sabato 18 aprile c'è il Bivega Biella, quindi festival dedicato alla cultura e alla cucina vegan, animalista e della sostenibilità, mentre sempre sabato l'Oasi WWF di Vanzago presenta i nuovi campus estivi per i bambini dedicati alla natura, si inizia alle 15, trovate tutte le informazioni sulla loro pagina Instagram e online. 18 e 22, dal 18 al 22 aprile invece potete partecipare all'iniziativa di Plastic Free, andate a raccogliere in giro rifiuti nell'ambiente, potete scaricare anche la pettorina e raccontare la vostra esperienza sul sito di Plastic Free Onlus. Infine io vi segnalo anche una cosa, due cose ancora molto belle. Una è il corso che domenica 19 l'Oasi Smeraldino di Rozzano tiene dalle 14 su come intervenire per il recupero della fauna selvatica, e un documentario che potete vedere, secondo me imperdibile, sul traffico dei pappagalli grigi che sono su Rolling Stone, pubblicato lì, che sono diventati oggetto di grandi traffici illeciti a causa del loro successo sui social. Il documentario lo potete vedere su wireonline.org. Noi ci risentiamo settimana prossima e fra poco.
Dalle nubi viene
la pioggia, solo noi. E diamo il benvenuto, ringraziandola per la pazienza, alla professoressa Maria Vittoria Modica, zoologa del Dipartimento di Biologia ed Evoluzione degli Organismi Marini della Stazione Zoologica Anton Dorn, l'Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine. L'ho dette tutte, professoressa?
Sì, bravissima.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Senta, grazie davvero per la pazienza, ma oggi appunto la cronaca ci ha costretto a limitare il tempo, che vogliamo invece dedicare a una cosa che ci appassiona tantissimo, il mollusco dell'anno 2026. Oh. Ci dica chi è.
Assolutamente, beh, chi è lo deciderà il voto popolare. Abbiamo però un nostro candidato fra i 5 finalisti di questo concorso. Vi racconto un po' come funziona. Questa competizione è stata lanciata 5 anni fa dalla Unitas Malacologica, che è la società mondiale che riunisce tutti i malacologi, ovvero gli studiosi di molluschi del mondo, appunto. Sì. E l'Istituto Senckenberg di Francoforte in Germania. Praticamente un gruppo di esperti di queste due istituzioni seleziona fra centinaia di candidature 5 molluschi notevoli da sottoporre al voto popolare, e il vincitore, oltre a un titolo che nel mondo malacologico è piuttosto ambito, sì, riceverà un premio piuttosto concreto, cioè il sequenziamento dell'intero genoma. Che
e mica niente,
eh? Esattamente, soprattutto il sequenziamento del genoma da parte di un gruppo di specialisti con grandissima esperienza proprio sui genomi dei molluschi, che sono particolarmente difficili da studiare.
Certo.
Ma passiamo subito al nostro candidato.
Il candidato,
che lo vogliamo sapere.
Ascoltatrice, ascoltatore, mi raccomando, tenetevi pronto anche per votare, naturalmente.
Certo.
Ed ecco qui, rulli di tamburi, professoressa Modica, chi è?
Vado, la lumaca vampiro del Mediterraneo, nome scientifico Cumia intertexta, un piccolo gasteropode, lungo lupo non più di 2-3 centimetri che vive nelle acque basse del Mediterraneo meridionale, in particolare con i colleghi Marco Oliverio dell'Università della Sapienza, Giulia Forfora e Michele Solca dell'Università del Salento, abbiamo caratterizzato una popolazione che vive nelle acque basse di Porto Cesareo e è una lumaca che si nutre del sangue dei pesci, quindi un adattamento molto particolare.
Senta, ma è proprio con la formula della chiocciolina che conosciamo abitualmente, ha la stessa struttura?
Sì, sì, è una chiocciolina un po', diciamo, allungata.
Sì.
E sul sito della competizione Mollusco dell'anno, ma anche sui nostri social di Stazione Zoologica, è possibile vedere le foto. E appunto è una piccola lumachina abbastanza poco cospicua, però ha questo adattamento straordinario. Praticamente passa tutto il giorno nascosta sotto roccio, in anfratti, diciamo, di vario genere, si attiva durante la notte e al buio, guidata dal suo olfatto, è in grado di trovare i più vicini pesci addormentati. E diciamo è abbastanza di bocca buona, nel senso che si accontenta di qualsiasi specie di pesce trova, purché sia un pesce bentonico, quindi che vive sul fondo, e lo avvicina. Quando è abbastanza vicina, tira fuori una lunghissima proboscide flessibile che può arrivare sino a 10 volte la lunghezza della sua conchiglia. Con la proboscide contatta il pesce e dei piccoli dentini all'apice della proboscide si aggrappano proprio alla pelle del pesce e fanno un piccolo foro, una piccola lacerazione attraverso la quale può nutrirsi del sangue.
Ma la cosa bellissima è che il pesce, dottoressa, se ne accorge o continua imperterrito a fare le sue nanne senza nessun problema?
Allora, il pesce in realtà è tranquillissimo di solito, ma perché la nostra vampira ha delle armi chimiche a sua disposizione. Abbiamo qualche anno fa caratterizzato le proteine prodotte nelle ghiandole salivari di questo piccolo animale e abbiamo scoperto che produce una serie di sostanze, diciamo, la cui attività è ancora da caratterizzare bene.
Sì.
Però la nostra ipotesi è che alcune funzionino da anestetici.
Sì.
Quindi facciano dormire al pesce dei sogni proprio sempre più tranquilli.
Stupendo, cioè bellissimo.
Un po' come la zanzara, che generalmente non la sentiamo nel momento della puntura, ci dà fastidio dopo la reazione allergica, quindi sostanzialmente è lo stesso principio. E tra le altre sostanze che vengono iniettate del pesce c'è una proteina, un enzima che è in grado di accelerare il battito cardiaco, per cui passa più sangue, che la lumaca riesce a
organizzatissima,
un armamentario chimico estremamente funzionale. Ma soprattutto abbiamo trovato anche tanti anticoagulanti e antiaggreganti, che sono poi delle proteine di grande interesse anche medico e farmacologico, anche per il trattamento delle malattie cardiovascolari. Quindi noi, che siamo zoologi di base, stiamo collaborando con medici molecolari, biologi molecolari, per caratterizzare bene queste attività e che potrebbero portare allo sviluppo di nuovi farmaci anche.
Certo, senta, ma in tutto ciò mi piacerebbe capire se siete riusciti a stimare la durata del prelievo, e poi vorrei dire anche che il pesce non è che muore, non è che viene dissanguato completamente, perché poi
sarebbe
la chiocciolina
poco furbo,
è piccola.
Esatto.
Assolutamente no, tra l'altro anche questo fa parte del successo di questo adattamento all'ematofagia. Il pesce rimane vivo, semplicemente la lumaca, quando ha finito il suo pasto, che generalmente dura pochi minuti, lo stomaco è molto sottile, si può dilatare tantissimo, si riempie di sangue, la lumaca si ritira, si nasconde di nuovo sotto le rocce e il pesce dopo un po' si risveglia ed è libero di riprendere la sua vita, ecco. Quindi,
anzi, come si fa con la donazione del sangue, no? In realtà aggiunge vita a vita, no?
Esatto, esatto. D'altronde il sangue è una risorsa rinnovabile, quindi è molto conveniente per gli animali nutrirsi di questa risorsa, ecco. E in effetti Può sembrare strano, ma vi dirò che non è l'unica lumaca marina come intertexto a nutrirsi di sangue, l'unica che abbiamo in Mediterraneo, l'unica che c'è nelle nostre acque. Però è rappresentante del Mediterraneo di una famiglia di circa 100 specie, per lo più diffuse nei mari tropicali, che sono tutte ematofaghe sui pesci.
È un piccolo esercito di cui non sapevamo nulla.
Un piccolo esercito di vampiri. E oltre a questa famiglia, ben altre due famiglie non correlate di lumachine marine, che hanno delle strutture, anche una morfologia completamente diversa, hanno evoluto lo stesso adattamento, con delle piccole differenze, cioè mentre la nostra lumaca vampiro, Cumia intertexta, si alimenta soltanto di notte e non rimane mai attaccata proprio sopra al pesce quando il pesce è attivo,
sì.
Alcune altre lumache marine invece si vivono proprio attaccate al pesce, un po' come le zecche, diciamo, le zecche del mare, quindi rimangono obbligatoriamente sul loro ospite tutta la loro vita.
Insomma, in un atteggiamento parassitario, diciamo.
Tra l'altro,
così.
Cecilia, Francesco su WhatsApp ci dice: povero pesce che senza mani non può nemmeno difendersi e grattarsi.
Ma forse non dà prurito questo prelievo, professoressa, ne sappiamo qualcosa?
Non ne sappiamo niente, questo anzi è un altro, è un po' un grande mistero, cioè che cosa succede anche a livello di sistema immunitario al pesce durante il parassitismo da parte di questi animali, ancora non lo sappiamo, certo il pesce purtroppo in modo non ce lo può raccontare, ecco.
Sì, cioè, no, effettivamente
non abbiamo modo di saperlo.
Non abbiamo ancora imparato il suo linguaggio, mettiamola così. Senta, Maria Vittoria Modica, ma... Diceva, allora, questo mollusco è stato individuato nel Mediterraneo, insomma nella zona di Porto Cesareo, in Puglia, ma in realtà i suoi parenti più prossimi vivono nelle acque tropicali o...
Sì. Sì, la maggior parte della famiglia Colubraridae, di cui fa parte la nostra Cumia intertexta, è diffusa proprio nelle acque tropicali. In realtà le specie che conosciamo meglio, come spesso accade in ambiente marino, poi sono quelle più superficiali, ma c'è un intero gruppo all'interno di questa famiglia che vive in acque profonde e non abbiamo veramente quasi nessuna informazione come funziona la strategia alimentare ematofaga in acque profonde. Quindi anche questo è sicuramente un ambito su cui ci piacerebbe lavorare nei prossimi anni e riuscire a caratterizzare anche a livello molecolare, quindi andando a studiare le proteine prodotte da questi animali per potersi alimentare di sangue, anche in queste linee che hanno colonizzato, hanno avuto successo nelle acque più profonde dei mari tropicali.
Senta, con tutto il rispetto per gli altri molluschi candidati, gli altri quattro, noi siamo naturalmente totalmente sdraiati.
Il nostro, cioè
non voglio pensare che possa vincere qualcun altro, però quello che volevo, adesso poi diamo le indicazioni come si fa a votare, ma quello che volevo chiederle, ricordiamo che oltre al prestigio, diciamo così, di vincere questo premio, c'è in realtà una cosa estremamente concreta che aiuta a proseguire la ricerca, perché il premio vero è una cosa importante. Lo vuole ripetere cos'è?
Certamente, allora il premio vero è il sequenziamento dell'intero genoma della specie vincitrice, che è una cosa che ormai grazie alle tecnologie di nuova generazione si fa, però nei molluschi è particolarmente difficile perché i molluschi producono molto muco e altre sostanze che interferiscono con le reazioni chimiche che si utilizzano per il sequenziamento dell'intero genoma. E il vantaggio di poter fare questa cosa insieme all'Istituto Senckenberg, che è proprio specializzato nel lavorare sui genomi dei molluschi, è che possiamo contare su una expertise molto molto specializzata. con il genoma poi si possono capire tantissime cose, non soltanto sull'evoluzione di questo particolare adattamento, sull'evoluzione di questa specie, ma anche capire meglio qual è la variabilità molecolare di queste proteine di interesse farmacologico per la salute umana. Quindi diciamo potenzialmente potremmo trovare delle nuove attività da testare, e in questo modo in pratica ci approfittiamo un po', per così dire, della storia evolutiva, della lunga storia evolutiva di questi organismi, che hanno avuto tanto tempo, proprio tempo geologico, sì, per ottimizzare i loro adattamenti grazie alla selezione naturale, e in pratica hanno sono arrivate a ottimizzare queste proteine per essere estremamente efficaci ed estremamente specifiche per i loro target. Quindi un lavoro che, se dovessimo farlo noi, e per noi intendo per esempio i farmacologi, può durare tantissimo tempo, può durare anni, e non è detto che abbia successo. Quindi in realtà lo studio della biodiversità di questi animali a tutti i livelli, quindi sia a livello dell'adattamento che noi vediamo, no? La capacità di nutrirsi del sangue del pesce, che è così insolito per una lumaca, sì, senza ucciderlo peraltro, sì, sia tutti gli aspetti molecolari, ci permettono di dare anche un valore, diciamo, applicativo alla biodiversità, e diciamo ad avere anche una ragione in più per doverla difendere, per dover proteggere anche specie apparentemente così poco cospicue, ecco.
Sì, sì. Senta, professoressa Maria Vittoria Modica, Stazione Zoologica Anton Dorna, io la ringrazio, noi la ringraziamo tantissimo. Grazie per essere stata con noi. Come si fa a votare il mollusco? Quindi si va sui vostri social, sul vostro sito?
Sì.
Si trova lì il link?
O sui social, sì, si trova tutto quanto sui social di Stazione Zoologica Anton Dorn, altrimenti c'è un sito, Mollusk of the Year 2026, che si può trovare facilmente su Google, in cui è possibile vedere anche gli altri candidati, ma vampiro è imbattibile.
Lei è troppo buona.
Ma noi non vogliamo vedere gli altri candidati, vogliamo sapere nulla.
Grazie mille per essere stata
grazie
con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. Federica, guarda, potrei parlare tutta la vita di questa lumaca vampiro.
Ma per forza, dovrebbero farci un film o un libro, secondo me.
Secondo me prima o poi lo fanno, bellissimo, la lumaca assassina, che non è assassina, no, è di bocca buona. Quindi, pure, non fa discriminazione.
Una buona forchetta.
Vabbè, scherziamo, perché avevamo aperto veramente con la tragedia dei lupi uccisi. A questo punto noi vi auguriamo un buon fine settimana, fate cose buone lì fuori, come si suol dire. E considera l'armadillo, torna lunedì, come sempre, dopo le notizie di Popolare Network delle 12.30. Un grande abbraccio da Cecilia Di Lieto.
E da Federica Giordani, buon weekend.